anche leggere il nome. Alleluia. Stasera una cosa molto semplice, vorrei leggere Romani capitolo 10, il versetto 17 insieme a voi. E ho già trattato questo argomento un paio di volte, una volta a Catania credo, una volta forse a Palermo, non ricordo. Il titolo, se possiamo dare un titolo, così anche per avere una linea, per capire anche in che direzione stiamo andando, di cosa parliamo. La fede non è uno sforzo, ma è un dono.
Amen.
E quando leggeremo e quando parleremo di alcune cose stasera, parecchi di voi si renderanno conto che hanno vissuto la fede come uno sforzo e non come un dono. Io l'ho vissuto nella mia vita e questo l'ho realizzato nella mia vita. E quando ho compreso determinate cose è come se fossi stato scaricato letteralmente di parecchi chili dalle mie spalle. Romani 10:17 è un versetto che tutti quanti noi conosciamo, almeno per chi ha un po' di padronanza, di confidenza con la scrittura. Dice così: la fede viene dunque dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Ok? Molto spesso abbiamo detto, semplicemente abbiamo, si dice sommarizzato in italiano? Non si dice in inglese, si dice in inglese. Abbiamo riassunto in questo versetto dicendo la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ma in realtà Paolo dice una cosa, la fede viene dall'udire. E a volte noi non comprendiamo questo concetto perché non ci rendiamo conto che la fede non è semplicemente quella che noi definiamo qualcosa che applichiamo alle cose di Dio. Tu hai fede in maniera naturale. Noi siamo nati con la fede, ora vedremo questo. Noi facciamo centinaia, migliaia di cose durante il giorno per fede, senza che ce ne rendiamo conto, no? Qual è il motivo per il quale tu, Gianfranco, sei seduto tranquillamente su quella sedia?
Qual è il motivo?
Qual è il motivo? A parte che sei stanco, voglio dire. No, no, riformo la domanda perché potrebbe essere compresa male. Perché sei tranquillo seduto su quella sedia? Non hai paura di stare su quella sedia?
Sono sicuro che mi regge.
Non hai fatto un calcolo, non conosci l'ingegnere, l'ideatore, non conosci le dinamiche della fisica, noi parecchie cose le facciamo in maniera automatica. Noi entriamo in macchina, infiliamo la chiave e accendiamo, è strano se non si accende, ok? Per noi è normale che la macchina si accenda. Quando entriamo a casa e premiamo l'interruttore, noi ci aspettiamo che la luce si accenda, non conosciamo il direttore dell'Enel, né quello che ha fatto il contratto, né chi ha messo il contatore, né come funziona l'elettricità. Noi facciamo mille cose al giorno, per fede, senza che ce ne rendiamo conto. E non ci sforziamo. Perché? Perché siamo nati e cresciuti in un modo, siamo stati insegnati in una determinata maniera. Quando tu vai verso un cane, vai tranquillamente per accarezzarlo. Se ti spaventi è perché hai avuto un trauma da bambino e quindi hai paura del cane o paura di buttarti in acqua. Ma la fede è una cosa naturale che Dio ha messo dentro ognuno di noi. La fede non riguarda i credenti. Noi non riceviamo fede quando abbiamo creduto in Gesù. Noi abbiamo potuto credere in Gesù perché avevamo fede.
Amen.
La fede è un dono, la fede non è uno sforzo. Ora voglio entrare un pochettino in questo argomento. La fede viene dall'udire. Molto spesso quando noi udiamo parole, notizie brutte, leggiamo i giornali o ascoltiamo i telegiornali o stiamo a parlare con gente che è un po' pessimista, diciamoci la verità, non ci fa bene. Molte persone addirittura hanno paura di andare a letto la sera perché non sanno se si sveglieranno l'indomani mattina. c'è paura della crisi, c'è paura dei terremoti, c'è paura di perdere il lavoro, c'è paura di ogni cosa. Tutto questo è indotto attraverso qualcosa che ascoltiamo. E voglio incoraggiarvi ad ascoltare molto meno i telegiornali, a leggere di meno i giornali e ad ascoltare molto più cose che realmente sviluppano la vostra fede e che la fanno crescere, perché la fede viene dall'udire. Noi non ci rendiamo conto che la paura è fede.
Amen.
Sì.
La paura è credere in qualcosa che immagini che possa accadere. La paura ti fa vedere reali certe cose che in realtà sono apparenti, che non esistono, che sono nella tua immaginazione. Quante volte abbiamo avuto paura di qualcosa che magari poi non è accaduto? Eppure ci siamo rovinati la vita, le giornate, un fegato tanto, ci siamo presi i psicofarmaci e non riuscivamo a vivere perché avevamo paura di qualcosa che poi ci rendevamo conto che in realtà era come un cane senza denti, che abbaiava soltanto ma non aveva nessuna forza. La fede è certezza di cose che si sperano, la paura è certezza di cose che si temono. La paura e la fede sono fatte della stessa sostanza, certezza. La fede e la paura sono fatte della stessa sostanza, che è la certezza in qualcosa. La fede mette la propria certezza in quello che Dio dice, la paura mette la propria certezza in una immaginazione o in una notizia che ti viene data e che produce paura. La fede, così come la paura, viene dall'udire. Io ho scoperto che ci sono persone che hanno cominciato ad avere paura di Dio perché gli è stato predicato un Dio di giudizio e di condanna. Io ho visto persone andare all'ospedale psichiatrico perché hanno cominciato ad ascoltare dei predicatori e delle predicazioni e degli insegnamenti che hanno prodotto talmente tali sensi di colpa e di condanna e di autogiudizio sulla propria vita, che hanno spinto le persone verso un esaurimento nervoso, perché pensavano di poter riacquistare o riacquisire il favore di Dio attraverso delle azioni, attraverso una vita santa, una vita perfetta, degli standard che poi non sono mai riusciti a mantenere e a sostenere. Ecco perché noi dobbiamo continuare a predicare la buona notizia, che è una buona notizia.
Amen.
La parola Vangelo significa buona notizia, come qualcuno ci ha insegnato, è una buona notizia talmente buona che a volte è difficile pure da crederci, perché non è possibile che Dio sia così buono. Eppure Gesù ce lo ha mostrato. È talmente facile ed è talmente semplice credere in quel Padre meraviglioso che Gesù ha proposto, ha presentato. Ditemi, quando noi leggiamo i Vangeli, chi erano coloro che non credevano in Gesù?
Gli ebrei, sì, i farisei.
Non gli ebrei. I farisei.
I farisei, sì.
E tutti gli altri ebrei credevano.
Sì.
Perché?
Perché avevano paura della verità.
Avevano paura di che il messaggio del Vangelo potesse demolire definitivamente questa impalcatura di questo Dio sempre arrabbiato, sempre alla ricerca di sacrifici, sempre con la voglia di scannare animali o di fargliela pagare a chi non credeva in lui. Quando noi leggiamo i Vangeli, è difficile trovare qualcuno al di fuori dei farisei che non credesse in Gesù o nel suo messaggio, è vero o no? Era raro. È rarissimo trovare degli esempi nella scrittura di persone che non credevano in quello che lui predicava. Perché? Perché era troppo bello. Perché è straordinario il messaggio del Vangelo. Perché era semplice. Perché era facile. Perché era inclusivo, non esclusivo. Perché ha sempre predicato amore, perdono e pace tra le persone. Non è difficile credere a Gesù, a volte è difficile credere a quelli che parlano di Gesù, perché il sistema religioso ci ha reso così tecnici, così difficili, così tanti sì, tanti ma, però forse, ma però sì, però mettiamo sempre dei vincoli, mettiamo sempre dei se, dei ma e dei però ad un messaggio che è unilaterale. Il messaggio è: Dio ti ama. Punto. Cosa farai di questo amore e come risponderai di questo amore? Vedete, il tipo di messaggio che viene oggi propinato dagli ambienti religiosi è questo. Correggetemi se sbaglio. Dio ti ama. Attenzione, questa è... Dio ti ama di un amore incondizionato, ok? Incondizionato. Ma se tu non lo ami, lui ti farà bruciare per sempre all'inferno.
Incondizionato così.
È condizionato, non incondizionato.
No, è sconclusionato. Ci avete mai riflettuto che a volte è questo il messaggio che ci è stato dato per così tanto tempo?
Perché?
Ah?
Perché conviene.
È perché chiedilo a loro.
Conviene.
Dio ti ama.
Perché forse neanche loro conoscono.
Dio ti ama in maniera incondizionata, cioè se è incondizionato, è incondizionato, è vero o no? Ma se tu non lo ami, nizziga. Passerai guai per sempre, con una pena che non è paragonata agli anni di vita che hai vissuto. Questa sarebbe giustizia, ma per l'eternità. Ok, chiudo qua. La fede non è uno sforzo, la fede è un dono. Guardate insieme a me Romani capitolo 12. La fede viene dall'udire la parola di Cristo, la parola di Dio. La parola parola, nel testo greco, in questo caso è rema, che significa letteralmente una parola specifica che Dio dà ad una persona specifica per una situazione specifica. Ciò significa che la fede non viene dall'udire qualcuno predicare, che la fede non viene dalla lettura della Bibbia, la Bibbia ancora non c'era quando è stato scritto Romani, ma la fede viene dall'ascoltare la voce di Dio per la tua vita.
Amen. Amen.
Correggetemi se sbaglio, abbiamo ascoltato così tanto, io ho 31 anni di, posso dire così, 31 anni di fede, bene o male, chi ha almeno 10 anni qui in questa sala? 10 anni di fede, 20 anni di fede, 5 anni, dai, ok? Abbiamo ascoltato centinaia, migliaia di predicazioni, centinaia di studi biblici, ma c'è un momento in cui, mentre stai ascoltando qualcuno o mentre stai leggendo la Bibbia, che quel versetto salta davanti ai tuoi occhi, o quella parola che hai ascoltato mille volte. Quel giorno è come se tu la stessi ascoltando per la prima volta. Quanto è accaduto questo? Quello è la parola di Dio per te. Quello è il rema di Dio per la tua vita. E in quel momento, tu hai una fede incrollabile. E non c'è nessuno che potrebbe venire da te e dirti non è così. Perché? Che tu puoi testimoniare, ho sentito lo Spirito Santo confermare questa parola dentro di me e io so, ho sentito la sua voce e io so che lui adempirà quello che lui mi ha detto.
Amen.
È vero o no?
Sì.
Ora, la fede non viene dal pregare. La fede non viene dal leggere. La fede non viene dallo sperimentare. La fede viene dall'udire. Nel testo greco la parola udire qua è più che altro, dovrebbe essere tradotto con la parola ascoltare. E ora sto per dirti qualcosa che forse ti lascerà un pochettino così, ma voglio entrare in questo argomento. Se stai pregando per qualcosa e non hai fede, smettila di pregare. perché non sarai mai esaudito. La fede non viene dal ripetere le preghiere. Se stai pregando per qualcosa, ma nel tuo cuore sai che è la volontà di Dio, ma non sai dentro di te, nel profondo del tuo cuore, che non hai quella fede di dire ho quella certezza, smettila di pregare e fai un'altra cosa, che è questa. Guardate, andiamo verso la conclusione. Giovanni capitolo 15. Giovanni 15, il versetto 7. La fede non è uno sforzo. Se ti stai sforzando di credere per qualcosa, smettila di sforzarti, perché quella non è fede. Tu stai cercando di ottenere qualcosa con un tuo sforzo, e non è per sforzi, è per grazia.
Amen.
Mediante la fede, che è un dono. Avevo letto dopo Romani 12:3, no, non l'ho letto.
No, infatti
scusate, Romani 12:3, perché è giusto leggerlo. Dice così: infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Ora, questo verso è stato purtroppo a volte interpretato male, nel senso che dice Dio ha dato a ciascuno una misura di fede, come per dire io ho meno fede, tu hai più fede e quindi dobbiamo lavorare per fare aumentare la nostra fede. La fede non va aumentata. La fede non va aumentata. Gesù ha detto: se avete fede quanto un
granello di senape,
voi potrete
spostare le
dire a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, ed esso vi dirà.
Amen.
Quindi il problema non è avere grande fede, ma saper utilizzare quella che hai. Amen. Dio ha dato a ciascuno di noi una misura di fede, che non è un metro di paragone tra le persone, ma semplicemente sta dicendo: tu hai una misura di fede. Il problema non è quanta fede hai, ma è come la usi.
Non è la quantità, ma è la qualità.
Ok? E di questo è talmente importante comprendere questo principio, perché nelle comunità, a volte negli ambienti religiosi, si fa la gara. A volte ci sono delle gare. Io ho assistito a delle scene veramente talmente banali, del tipo fai pregare quella persona per te perché lui ha più fede di quella persona, quindi lascia che sia lui a pregare per te. No, non voglio pregare io per te perché io non ho fede. Fai pregare il fratello o la sorella che lei ha fede, quando lei prega il Signore l'ascolta, no? Oppure quante volte a me mi è stato detto, mi trovo in situazioni e sento la mia mano di tanto in tanto che si alza da sola e arriva a appoggiarsi su una testa. Cioè c'è qualcuno che mentre cammino mi prende la mano: fratello, prega per me, il Signore ti ascolterà. Non funziona così. Ah, dovresti metterti la batteria, fatti semplicemente un po' più indietro.
Scusate.
E là, già attaccato. Guardate in Giovanni al capitolo 15, al versetto 7. Guardate che bello questo verso. E questo verso mi ha messo in crisi per tanti anni, perché non l'avevo compreso realmente. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Un po' di entusiasmo. Stiamo parlando di cose belle stasera. Non stiamo parlando né di guerra, né di crisi, né di morti. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Gloria a Dio.
Ok? Se dimorate in me,
le mie parole rimangono in voi.
Come è stato interpretato questo versetto? Devo dimorare in Gesù, quindi devo credere in Lui e devo andare in chiesa. Poi le sue parole devono dimorare in me, quindi devo ascoltare il pastore che predica e devo leggere la Bibbia. non ha niente a che fare con tutto questo. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Dillo insieme a me, quello che voglio.
Quello che voglio.
Quello che voglio mi sarà dato.
Quello che voglio mi sarà dato.
Ma è vero?
Se dimoriamo in
lui. Se credi.
Se
vivi in lui, sì.
Leggiamo di nuovo le sue parole un attimo. Se dimorate in me...
E
le mie parole
dimorano
in voi. Nel testo greco qua è rema. Parole specifiche per persone specifiche, per situazioni specifiche. L'ascolto della sua voce non sarà mai sostituibile neanche da un milione di milioni che tu fai.
Sono d'accordo.
Esatto.
Neanche se leggi la Bibbia ogni giorno tutta quanta.
È vero, è vero.
Perché non è la lettura e non è l'ascolto di una predicazione.
Esatto.
Se le mie parole dimorano in voi, è l'unico modo in cui le parole possono dimorare in noi, le sue parole specifiche per la nostra vita, e se noi ascoltiamo la sua voce per la nostra vita.
Amen.
Perché la fede viene dall'udire la sua voce nella nostra vita, e quando noi ascoltiamo la sua voce arriva fede, arrivano le sue parole, ed è lì che noi possiamo chiedere qualunque cosa in accordo a quello che lui
Amen.
Ci dice. Ed è lì che non falliremo mai.
Sì, sì.
Ed è lì che possiamo adempiere quello che Gesù ha detto di fronte alla tomba di Lazzaro: Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci
sempre.
Sempre. Qual era il segreto di Gesù?
Era sempre...
Dimorava col Padre.
Dimorare con Dio.
Guardate il segreto di Gesù. Andiamo a scoprire.
Eh?
L'acqua calda stasera. Giovanni capitolo 5.
Sì.
Il versetto 19. Ci sono due cose fondamentalmente. Lui dimorava nel Padre e le parole del Padre dimoravano in lui. 5:19. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il Figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal Padre. Le cose infatti che fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio. Il versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso. Se ognuno di noi avesse questa consapevolezza, perché noi facciamo tante cose senza di lui. È vero o no? Ma non possiamo fare le sue cose senza di lui. Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo. E il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Se stai domandando qualcosa e non hai fede, smettila, fermati. È uno sforzo. La fede non arriverà se tu pregherai. La fede non arriverà se tu dichiarerai certe cose nella tua vita. La fede viene quando tu ascolti la sua voce per la tua vita. Smettila di pregare e mettiti ad ascoltare. Perché quando Dio ti parla, la fede che ci sarà dentro di te sarà incrollabile. Prima Giovanni 5:14-15 dice così: questa è la certezza che abbiamo davanti a Lui. Se chiediamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce, noi sappiamo di avere già le cose che Gli abbiamo chiesto. La fede non è uno sforzo. La fede è il prodotto dell'ascolto della Sua voce. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, cioè se ascoltate la mia voce nella vostra vita, le mie parole, allora voi potete domandare quello che volete e vi sarà fatto. Perché? perché la fede che ci sarà dietro la vostra preghiera è una fede alla quale Dio non potrà mai dire di no. Ci sono delle cose per le quali stai pregando, o cose per le quali stai credendo, ma ti rendi conto che fai fatica, magari c'è qualcuno che ti sta incoraggiando sulla guarigione, sul lato economico, sul lato familiare, tu dici amen, però in realtà non c'è dentro di te quel fuoco, quel dire sì, è così, ci credo, Dio lo farà. Se non c'è, allora smettila di pregare, smettila anche di dire amen. Sii onesto, perché è bello essere onesti davanti a Dio, davanti alla persona. Sai, non ho molta fede per questo, ho bisogno di aiuto. Possiamo pregare insieme, possiamo ascoltare la voce di Dio insieme. Incoraggiami, ho bisogno di ascoltare, ho bisogno di fortificarmi in quest'area della mia vita. Ci sono persone che sono straordinarie sul punto economico, ma non hanno molta fede dal punto di vista, ad esempio, della guarigione. Mentre al contrario, sono molto forti nell'ambito della guarigione, ma dal punto di vista economico hanno delle incertezze, oppure sul battesimo dello Spirito Santo, o su certe scelte particolari che devono fare, su come devono condurre la propria vita, stanno avendo dei problemi. C'è uno sforzo, non c'è una fede semplice, naturale, che scorre in maniera naturale. Allora voglio incoraggiarti, fermati, non chiedere più, non pregare più, spendi del tempo dimorando in Lui e lasciando che le sue parole arrivino nel tuo cuore.
Amen. Questo è buono.
Buono?
Molto buono.
Lo ripeto, non ti sto scoraggiando a non pregare. Voglio semplicemente incoraggiarti a non perdere tempo.
Gloria a Dio.
Perché troppo tempo viene perso con preghiere che non arrivano neanche al tetto. Ma non perché Dio non le ascolta o perché Lui non sia buono, ma perché in realtà non le stiamo credendo. Allora con molta onestà dobbiamo fermarci, perché la fede è un dono, non è uno sforzo. E se vivi la tua preghiera sforzandoti,
sei anche frustrato poi.
Non è buono, perché non vedrai i risultati, vedrai addirittura in certe cose le cose andare peggio, e questo ti scoraggerà. Ma se tu hai una fede che è il prodotto della voce di Dio nella tua vita,
nessuno
potrà mai fermarti. Quanti sono convinti di questo? Quanti hanno sperimentato questo? Che magari tu stavi credendo in maniera incredibile per una cosa, e tu sai che Dio avrebbe fatto e che Dio l'ha fatto poi, ma ci sono state altre persone che ti hanno detto no, in questa cosa è meglio che non lo fai, ma sai, sarebbe buono che tu in questa situazione vai un po', devi avere più discernimento.
Pensaci
quando
bene.
Quando usano queste parole gli prenderai la testa e gli darai dei morsi. Devi andare con più calma, con più tranquillità. E poi Dio ha fatto il miracolo.
Amen.
E tu sei andato da queste persone e guardate Marta. Se stai pregando per qualcosa e non hai fede, fermati. Devi ascoltare la voce di Dio per la tua vita.
Amen.
Devi ascoltare la voce di Dio per la tua vita. Quando tu senti la voce di Dio per la tua vita, questo crea fede e tu puoi chiedere qualunque cosa. E quella cosa ti sarà fatta, Gesù lo ha promesso.
Amen.
Lui
Amen.
L'ha detto.
Amen.
C'è qualcosa per la quale stai pregando in questo periodo? Nella quale stai avendo delle difficoltà, non sei molto, molto convinto? Voglio incoraggiarti a pregare, a smettere di pregare. E prenditi del tempo. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E voglio concludere con Romani capitolo 4. Dai, concludiamo in questo modo. Dio aveva parlato ad Abramo e gli aveva dato delle promesse straordinarie. Diverse volte Dio è venuto da lui e gli ha promesso una generazione, gli ha promesso una stirpe. Solo che Abramo era vecchio, Sara era sterile, ed era anche in tarda età, quindi era entrata in menopausa. Sterile e in menopausa. Secondo la scienza non c'è possibilità, secondo l'uomo non esiste ragione. In Romani 4, versetto 17, dice così: come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni e padre di tutti noi, parla di Abramo, davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Quando tu hai la fede prodotta dall'ascolto della voce di Dio, sì, tu comincerai a chiamare alla vita le cose che non esistono.
Amen.
Comincia a chiamare le cose che non sono come se fossero. E non essendo affatto debole, il versetto 18, egli sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, aveva egli quasi 100 anni, né al grembo già morto di Sara, neppure dubitò per incredulità riguardo la promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, essendo pienamente convinto che ciò che Dio aveva promesso era anche potente da fare.
Amen.
Cosa aveva Abramo? Non aveva una Bibbia, non aveva una comunità, non aveva delle persone che lo incoraggiavano, anzi, pensate, a 99 anni lui cambia il suo nome all'anagrafe. Non c'era l'anagrafe. Dio gli parla e gli dice: tu non ti chiamerai più Abramo, il tuo nome sarà Abramo. Non sarai più Abramo, cioè padre eccelso, ma ti chiamerai padre, ti chiamerai Abramo, padre di una moltitudine di nazioni. Pensate a un signore di 99 anni con tutti i suoi acciacchi che va dalle sue persone, dai suoi servi, dalle persone che lavoravano con lui e gli dice: da oggi non mi dovete più chiamare padre eccelso, da oggi in poi mi dovete chiamare padre di una moltitudine di nazioni.
Gli ridevano in faccia.
Quante, scusate l'espressione, quante pernacchie gli avranno fatto dietro le spalle?
Solo quelle?
Dai, chi di noi non l'avrebbe fatto? Chi di noi non l'avrebbe preso in giro? Poveretto zio, per nonno Abramo già
si vive un cervello.
È un po' andato, questo è un po' di
Alzheimer.
Faceva l'arte mentre era
scusato. Alzheimer è colpito.
Dio mi ha parlato e mi ha detto che avrò un figlio. Le persone lo guardavano e gli dicevano: veramente, insomma, già tu a 99 anni, tua moglie, poi tua moglie è una bella donna, ma è sterile, già è vecchia, è già in età avanzata. Dai, dai, non ti preoccupare, dai, considera noi come tuoi figli. E Abramo doveva andare in giro a dire: no, io avrò un figlio da mia moglie Sara. E dice qua: non dubitò per incredulità riguardo la promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, essendo pienamente convinto che ciò che Dio gli aveva promesso era anche potente da fare.
Amen.
Amen. Quando è che possiamo chiedere sapendo di ricevere?
È una domanda. Quando abbiamo sentito la voce di Dio che ci ha detto.
Quando abbiamo la fede per poter credere realmente che quello che Lui ci ha promesso
lo fa.
Perché la fede non è uno sforzo. Quando Dio ti parla, tu non ti sforzi più a credere. Perché? Che tu dici: è una sua responsabilità.
Amen.
Non è una mia.
Amen.
Responsabilità. È un suo compito, non è un mio compito. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo, pensiamo, a Lui sia la gloria. La fede non è uno sforzo. Se ti stai, scusate se ripeto questo, ma è importante che lo facciamo entrare. Se ti stai sforzando nel credere in qualcosa, smettila. Se stai pregando sforzandoti, non pregare, è una perdita di tempo. Fai male a te stesso, fai male alle persone che ti ascoltano. Usa il tempo come Maria. Siediti ai piedi del Maestro e ascolta la sua voce.
Amen.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Amen.
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 Io voglio avere uno stile di vita di preghiera come quello di Gesù, e credo che ognuno di noi lo desideri. Amen. Dove possiamo dire: Padre, io ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre.
Sempre. Amen.
Se no la tua casa ti basta.
Cosa? Non ho capito. Non ho capito.
Dio vuole che ogni cosa che chiediamo in accordo alla sua volontà, noi la possiamo ricevere. Ebrei 11:6 dice così: senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio
deve credere.
Chi si accosta a Dio deve credere. E se non ti viene naturale, spontaneo, sarà uno sforzo. Allora non è una fede che viene da Dio, è qualcosa che stai cercando di creare. Ma non puoi creare la fede. Creare una fede nella vita di una persona si chiama plagio. Si chiama plagio. Dio non manipola nessuno e non plagia nessuno. Dio ti parla, e quando lui ti parla, questo produce fede dentro di te. Amen. Amen. Amen.